Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, ci dirà com'è e se è tale, è arrivato uno scrittore italiano, Mario Desiati. Buongiorno.
Salve, buongiorno.
Mario Desiati, com'è quest'isola deserta?
Piena di verde, c'è una vegetazione che non ho mai visto, dove ci sono dei frutti che hanno delle forme coniche, che vedo delle foglie gigantesche fosforescenti di un verde tipo smaltato da questo sole, che però è un sole dolce, un sole da alba o da tramonto, color del cielo è argento, sì, siamo nell'argento. E siccome è un'isola deserta molto accogliente, dove devo trascorrere del tempo, il tempo che mi divide, diciamo, fino al congedo, c'è anche una sabbia morbida bianca sulla quale, insomma, si possono fare dei disegni, e sono dei disegni che poi si animano dopo che li hai composti.
Mario Desiati, il suo ultimo romanzo in libreria da poche settimane per i tipi di Einaudi si intitola Spatriati ed è una storia d'amore, è una storia di, in qualche modo, un percorso di riappropriazione del sé, ed è un romanzo sul desiderio, soprattutto un romanzo pieno di corpi. Mario Desiati, come mai tutti questi corpi dentro Spatriati?
Perché è un romanzo che si poggia sulla libertà dell'identità ed esce fuori, insomma, dal corpo, anche fuori dai modelli. Infatti i protagonisti hanno anche delle loro eccentricità, anche dal punto di vista fisico, messi insieme. La protagonista è molto bianca, lunare, lui invece molto scuro, olivastro, uno è alta, l'altro è basso, cioè sono anche un po' buffi da vedere. Lei si veste da uomo, lui si veste con le tonache, più avanti si vestirà anche da donna. Insomma, i loro corpi parlano anche per loro, sono spatriati nel senso proprio del termine pugliese, della parola, che ha delle sfumature che vanno oltre quelle del nostro vocabolario di italiano, dove spatriato vuol dire, appunto, sembra un sinonimo di espatriato, in realtà nel dialetto pugliese, ed è un po' la sfumatura che ho dato a questo libro, è altro, vuol dire irregolare, vuol dire disorientato, vuol dire balordo, in alcuni casi vuol dire interrotto. Si dice usun spatriete, quando il sonno viene interrotto, oppure sono venuti i ladri a casa, ma poi l'on spatriete, cioè gli hanno interrotto il lavoro che stavano facendo. Tra l'altro, spatriete, come tante parole del dialetto martinese, per me questa, come dire, è anche un po' l'essenza del libro, e l'essenza anche, mi ricollego alla domanda sui corpi, spatriete non appartiene né al maschile né al femminile. Nel dialetto l'ultima lettera è la schwa, ed è un neutro. Quindi, come tutte le parole che finiscono con la schwa nel dialetto martinese, sono parole che appartengono a tutti i generi, come appartengono a tutti i generi i protagonisti di Spatriati.
Mario Desiati, lei probabilmente è quello tra gli scrittori italiani che più, a un certo punto, anche per la quantità di lettura e quantità per il suo lavoro a nuovi argomenti, per la sua frequentazione con Enzo Siciliano, è quello che più ha raccolto, catalogato e spatriato la nostra letteratura, la nostra narrativa classica. Com'è la narrativa italiana, Mario Desiati?
Confrontandola anche con altri tipi di narrative europee, e legandole un po' anche delle mie esperienze personali di lettore, di scritture giovani anche internazionali, la letteratura italiana vive un buonissimo momento da una quindicina d'anni. E diciamo che c'è stato una fase anche critica alla fine degli anni 90, tant'è che poi in quel periodo uscirono diversi anche testi molto duri, che raccontavano insomma come fosse la narrativa italiana era in una fase molto depressa. Io mi ricordo proprio nel 2001, mi pare, quando ci fu una serie di interventi, tra cui quello di Carla Benedetti, una critica letteraria molto importante, e poi su quali si innestarono anche nuove forme di scrittura, nuove consapevolezze. Credo che un po' il giro di boa sia stato il G8, sia stata il 2000, sia stato la politica estera dopo le Torri Gemelle, sia stata la grande crisi del lavoro per la generazione che mi ha preceduto e la generazione a cui appartengo, dove è cambiato proprio la Weltanschauung, nel senso che prima si lavorava con c'era un certo orizzonte. Noi siamo una generazione nata precaria, siamo una generazione di passaggio fra nati diciamo in un mondo di carta e siamo entrati in un mondo molto digitale. Dico cose molto banali e scontate, ma in realtà queste sono tanti piccoli conflitti che hanno fatto sì che probabilmente oggi una generazione di scrittori italiani diciamo sotto i 50 anni è una generazione molto viva. Non è un caso, detto adesso dici te la stai cantando e te la stai suonando, in realtà non è un caso che oggi moltissimi narratori italiani vengono tradotti all'estero molto di più rispetto a 20-30 anni fa, nonostante ci sia una contrazione delle traduzioni e nonostante ci sia comunque un dominio insomma della lingua inglese, della lingua spagnola e in parte di quella tedesca nel mercato editoriale. Diciamo la ciliegina sulla torta è il fatto che nel 2023 ci sarà poi, comunque non è un caso che poi l'Italia sarà il paese ospite della fiera del più importante del mondo, la Buchmesse a Francoforte. Questo secondo me è anche un po' il coronamento di questo percorso che sta facendo la narrativa italiana, ed è una narrativa, ripeto, anche dove ci sono non soltanto la narrativa di genere, ma anche narrativa anche letteraria e di grande qualità.
Siamo qui questa domenica mattina sull'Isola Deserta con Mario Desiati, scrittore. Il suo ultimo romanzo pubblicato per Einaudi si intitola Spatriati. Mario Desiati, che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
Beh, visto che sull'Isola Deserta ci sarà tantissimo tempo che trascorrerò, in questi casi secondo me più che portarsi dietro un romanzo ero indeciso, una scelta fra una grande raccolta di poesie, perché leggendo anche mille volte la stessa poesia, parlo ovviamente di poeti giganteschi, cioè degli autoproclamati, in ogni poesia cioè il senso cambia, ogni lettura, ogni parola la puoi girare e ti cambia completamente il mondo e la visione. Oppure una cosa un po' più sottile e depravata, quella di portarsi dietro un diario di un grande scrittore, di uno scrittore che è amato, dove ci sono i suoi appunti, dove ci sono le sue giornate, dove ci sono i suoi bozzetti, gli incipit dei racconti mancati o dei romanzi mancati, dove ci sono le sue visioni e profezie. E quindi mi sono portato il Tagebuch, il diario di Franz Kafka, in una edizione vecchia di una collana della Medusa Mondadori, quella però con la copertina bianco e rossa, e quella collana diretta da Elio Vittorini per un breve periodo, e che pubblicò gran parte degli scritti sparsi di Kafka. La traduzione di parte di quel diario, in parte di Italo Alighiero Chiusano, un grande germanista, e poi ce n'è un'altra che pure cito, che è quella di Ervino Pocar, che è un'altra traduzione che ho amato molto. Questo libro sarà un po' un libro che mi darà degli orientamenti giorno per giorno. Ogni giorno ne aprirò una pagina e leggerò qualche aneddoto kafkiano e mi confronterò col suo mondo. Per me Kafka resta probabilmente lo scrittore più scandaloso del Novecento. Riassumerlo in poche parole è impossibile, però sicuramente per parlare io mi sono portato questo libro dietro perché è anche un libro che è utile per chiunque scriva, per chiunque ami i libri e lavora con i libri. L'ultima frase, cioè l'ultima pagina di questo diario, di queste pagine di diario, è una pagina che viene scritta un annetto circa prima che Kafka morisse. È una pagina che lui scrive quando è in una specie di sanatorio, prima che poi lui vada a vivere a Berlino. Quindi insomma qui ci sono alcune sincronie con le mie passioni. Lui prima di andare a vivere a Berlino scrive questa ultima pagina di questo diario, una frase che per me è scolpita ed è una frase che mi porto dietro tutto, me la porterò dietro avanti anche nelle cose che scriverò dopo. Cioè lui lancia un grido d'aiuto, dice che non riesce più a scrivere a un certo punto, anzi forse riesce a scrivere, ma in realtà le sue parole sono completamente rigirate tra le mani dagli spiriti. E usa la parola Geist per proprio questi spiriti che lo stanno dominando. E chi sono questi spiriti? È impressionante, perché lui ha in quel momento probabilmente avuto una visione, cioè lui ha capito che la vita di tutte le persone è guidata dai momenti di ispirazione. La persona che appunto fa il lavoro più umile, più manuale, fino a più grande luminare, tutti hanno un momento, hanno delle ispirazioni, e si è vivi finché noi l'ispirazione riusciamo anche in qualche modo a usarla, a dominarla. Però quando l'ispirazione ci travolge, quando questi spiriti iniziano a guidare le parole, è la fine, si avvicina alla fine. E lui, secondo me, meglio di chiunque altro, ha saputo raccontare la fine di un uomo e la fine appunto del suo diario.
Io sono due persone, una che lavora la mattina e l'altra la notte, scrive e non c'è felicità comune. Combattuti fra quello che si vuole e quello che si deve. Se una appassisce e l'altra gioisce, se una è triste e l'altra resiste.
Mario Desiati dunque ha portato con sé per noi, per me, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 il diario di Franz Kafka. Che musica ha portato?
La musica anche qui, poi c'è una grande indecisione e oscillavo fra due cose, fra due mondi veramente estremi. Io vengo da Martina Franca. Martina Franca è la città della musica lirica, è la città dove da quasi 50 anni si svolge un festival di musica classica incredibile, perché si svolge nel Palazzo Ducale, questo palazzo che sta nel cuore del centro storico di Martina Franca, nel cuore della città, e ha un'acustica pazzesca. Chi lo ha progettato non pensava che avrebbero fatto gli spettacoli di musica lirica lì dentro, sarebbero funzionati così perfettamente. E sin da quando sono bambino, perché il festival ha più o meno poco più della mia età, sin da quando sono bambino, da fine maggio fino ad agosto, il mio paese si riempie di cantanti, di coristi di tutto il mondo, perché vengono cantate e messe in scena delle opere inedite. Parlo di opere inedite, non di opere che non sono state mai messe in scena, ma edizioni inedite. Per esempio, ne cito una, un'edizione francese di Lucia di Lammermoor del 1997 con soprano Patrizia Cioffi, in francese non era stata mai per circa due secoli mai messa in scena, e viene messa in scena in questo festival che appunto presenta queste chicche straordinarie per i melomani. La primavera Martina comincia quando inizia a sentire i gorgheggi dei soprano, dei tenori, oppure inizia a sentire gli echi dei violini o dell'orchestra. Si diffonde la musica nei vicoli del centro storico, un po' come il profumo del cibo, delle focacce o dei sughi della domenica mattina, cioè proprio quel tipo di diffusione. Cioè arriva così, ti entra nelle orecchie e non esce poi. E quindi ho deciso di scegliere La luce di Lammermoor nell'edizione, un disco tra l'altro è stato pubblicato, un'edizione del 1997 in francese con soprano Patrizia Cioffi, anche se la storia è una storia molto controversa, è un'opera di Donizetti ispirata a un libro di Walter Scott ed è diciamo uno dei momenti più importanti di questa opera, è la pazzia di Lucia sottomessa da tre figure maschili e lei reagisce a questi tre maschi che la portano alla pazzia, perché sono il fratello, il suo uomo e l'amante, e se nel libro di Walter Scott lei fa una brutta fine, oddio, fa anche una brutta fine nell'opera, in realtà qui però grazie alla voce, grazie alla vocalità viene fuori la sua identità. C'è stato anche un dibattito su quanto La Lucia di Lammermoor nel corso degli anni sia un'opera che mette davvero al centro un personaggio femminile fuori dal comune o invece rientra in una serie di cliché, però la voce di Patrizia Cioffi io me la ricordo perché c'ero nel 1997, come c'ero a tante altre opere, ricordo L'incoronazione di Boppea di Monteverdi che durò 4 ore, cioè ci sono delle cose leggendarie. Però ero un po' indeciso perché volevo mettere anche un po' di musica elettronica, perché l'altra mia passione è la musica elettronica. Certo, la musica elettronica si porta dietro un mondo, cioè un mondo enorme, e poi se si parla soprattutto di techno si entra poi in un campo che a me è molto caro, dove appunto i ritmi sostenuti, a volte ripetitivi, che in qualche modo ricordano anche i tamburi dell'antichità, non è un caso che le guerre si facevano a suono di tamburi, perché ti mette dentro anche una dose di energia, di furore. E la techno, che è una sezione, una branca della musica elettronica, viene chiamata la musica del presente, cioè una musica dove vengono annullate le distanze, una musica dove non c'è un qui e non c'è un dove, ed è proprio l'apoteosi dello spatriato, la musica techno. Un grande studioso di musica dei rave, che era Simon Reynolds, diceva che la techno è la musica, anzi quella che l'ha preceduta, poi è la musica elettronica che è nata a Detroit alla fine degli anni 70, che è appunto questa musica dell'imminenza, dell'istantanea, che ricorda veramente le percussioni dei tamburi. Citava Jacques Attali, Rumore, che diceva la musica è profezia, la musica serve a in qualche modo ad avvisare su quello che andremo a vivere. E quindi quella musica del presente, quella musica senza luogo, in un'epoca di non luogo, effettivamente è stata anticipata da quel tipo di musica. Quindi ho scelto una musicista, una cantante, una DJ, una performer, un artista e musicista di musica elettronica, non voglio definire techno, perché lei con la techno non è proprio techno, ed è Georgian Julie, ed è Pink Bubble, il suo album, è un album del 2018, lei è una giovanissima italiana molto amata, soprattutto all'estero, è molto conosciuta, musicista che lavora anche con delle situazioni molto sperimentali, usa anche strumenti per bambini durante le sue sessioni di DJ, ha suonato come DJ nei più importanti locali e importanti discoteche di tutto il mondo, e diciamo le sue sonorità sono davvero originali, messe certo in confronto con La Lucia di Lammermoor, è un bel viaggio.
Lisiati, le chiedo a questo punto qual è il suo film.
Sul film ho pensato al film che ho visto di più negli ultimi anni e che ho più e che più mi ha turbato, ed è un film che su quale poi costruirò magari addirittura pagine del libro che scriverò fra qualche anno. È un film che non è uscito in Italia. Si chiama Wild, che in tedesco vuol dire selvaggio. È un film del 2016. Racconto un aneddoto, lo lego a un aneddoto personale. Io in quel periodo stavo a Berlino, periodo che frequentavo soprattutto un gruppo di persone che lavoravano nel mondo, una sorta di centro sperimentale tedesco, quindi persone che frequentavano cinema, ma erano documentari. Molti di loro erano aspiranti producer, alcuni aspiranti sceneggiatori, altri registi, eccetera. E tutti mi parlavano di questo film di Nicolette Krebitz. Nicolette Krebitz è un'attrice tedesca che ha esordito qualche anno prima di Wild ed è stata battezzata un po' come un po' la Nouvelle Vague del cinema tedesco, o addirittura paragonata a Fassbinder da alcuni. Sono soprattutto molto le registe in questo momento che hanno un po', penso per esempio anche a Tony Erdmann, che addirittura è stato candidato all'Oscar ed è uscito sempre quell'anno. Però questo film di Nicolette Krebitz mi ha sconvolto, perché tutti ne parlavano dicendo, la gente ne parlava turbata, c'era chi diceva guarda, non andate a vedere perché è una cosa che dopo che l'hai visto non stai male, e gente diceva no, una cosa così è incredibile, impossibile, cioè una roba del genere ha osato dove nessuno aveva osato. E a un certo punto in realtà io sono andato a vedere questo film un po' avendo letto la sinossi della storia, ero rimasto, come dire, abbastanza perplesso leggendo in due righe come me l'ha presentata nei Bugiardini, usa una parola un po' in tutti i sensi un po' fuori luogo, però qui nei Bugiardini che ti danno all'ingresso dei cinema tedeschi. Storia di una donna che viene dalla periferia di Berlino, mobbizzata sul lavoro, incontra un lupo in un parco e se ne innamora. Io vado la prima volta in un cinema di Berlino, tipico cinema tra l'altro berlinese, dove c'è un pub, un ristorantino, dove poi c'è una stanzetta dove è tipo cinema d'essere con 10 posti e la gente si vede il film, e di solito passano dei film d'autore, super d'autore. La prima volta vado da solo a vedere questo film ed è effettivamente una storia sconvolgente, perché è la storia di una donna, di una ragazza che vive in una periferia grigissima di quella che è appunto la città di Berlino, in un Plattenbau, in una casa minuscola, in una di queste case, in questi palazzoni giganteschi che ricordano l'architettura della Germania orientale del periodo della DDR. Ha un grigissimo lavoro in un'azienda dove viene un po' mobbizzata, perché esiste il sessismo e il patriarcato anche in Germania, perché noi pensiamo sempre che siamo noi la patria del patriarcato, in realtà esiste anche nella super avanzatissima Germania, e questa giovane impiegata subisce insomma parecchie angherie. Comunque è un po' un grigione, un po' kafkiana anche qui, nel senso lei è un po' veramente un po' anche vittima di questo sistema. Invece poi lei, questa sola, maltrattata anche in famiglia, eccetera, poi a un certo punto, in un giorno, tornando dal lavoro, incontra in un parco un lupo. E lì inizia la sua ossessione, un'ossessione che poi la porterà a portarsi questo lupo in casa, nel suo Plattenbau, nel suo minuscolo appartamentino. E ovviamente questo è un film, cioè il lupo è il massimo, nel senso il lupo sono le nostre paure, è l'archetipo della paura umana, ed è la storia di una persona che decide di portarsi dentro le sue paure, di portarsi in casa la paura. C'è questo primo momento del film in cui, dopo che lei diciamo cattura questo lupo grazie a un gruppo di ragazze orientali, insomma se lo porta in casa, lo chiude nella stanzetta e si rende conto, quando il lupo si sveglia dal sonno, perché lei è stato addormentato da una siringa con sonnifero, si sveglia da sonno, si rende conto della grandissima stupidaggine che ha fatto, e là inizia un film pazzesco, cioè inizia proprio questo rapporto con questo lupo che è il selvaggio e feroce dentro la casa di questa persona. Poi questo lupo trasmetterà la sua essere selvatico a lei, e lei, grazie a essere selvatico, si salverà. Però è un film tostissimo, uno dei film, e la gente che lo vede o è disgustata, inorridita, urlava, lasciava a metà film, oppure usciva come me e iniziava a rivederlo diverse volte, tanto che con dei maniaci come me siamo andati nei parchi a cercare i lupi, perché c'era questa storia che i lupi arrivavano nei parchi della periferia di Berlino. E poi ho imparato che esiste anche un detto in Germania, che noi diciamo solo come un cane, loro dicono solo come un lupo. E quindi alla fine era anche un grandissimo film sulla solitudine. Infatti questa donna è solissima, tutto il film parla davvero e si apre soltanto con questo lupo, ed è impressionante, diciamo, è anche commovente percepire come una persona si apre alle sue paure, cioè una persona che cede alle sue paure, ma senza farsi dominare, ma semplicemente riuscendo poi ad accogliere la parte forse anche più estrema di questo. Quindi questo è un film che si può vedere con i sottotitoli in inglese, ed è stato un film divisivo, ovviamente è anche un po' una provocazione questa, che di portarlo sull'isola deserta, però essendo un film sulla solitudine è perfetto.
Sie werden sehen, ein paar Wochen und sie sind wieder ganz die alte.
Ich will aber gar nicht mehr so sein, wie ich war.
Tesiati, la ringrazio per aver portato le sue e anche evocato le nostre paure qui questa mattina sull'isola deserta. La ringraziamo per averci detto che quando si cede agli spiriti non solo non si vive più, ma non si scrive neanche più. E la ringraziamo per averci però lasciato la techno. E quindi che facciamo, Tesiati? Spatriamo sull'isola?
Ma sì, dai.
Spatriamo tutti questa domenica mattina su Rai Radio 3. Buona giornata da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.